occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati. Nuova puntata del Demone del Tardi. È martedì 26 di maggio e oggi ce la prendiamo comoda, anzi comodissima, visto che sono già le 8 e 9 minuti. Ma allora Fermiamo immediatamente il frastuono della musica, perché se ci siete tutti, cortesemente vi chiedo di prendere posto e di fare silenzio, perché ora l'assessore Gallera spiega l'indice di contagio. Dunque, prego assessore.
Lo ricordiamo, 051 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette, perché è a 0,50, no? E questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me. E questo è l'efficacia dell'azione e ciò che ci sta stare più tranquilli e confidenti. Quando è a uno vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anch'io. Quindi dobbiamo continuare su questa strada con determinazione.
Lo so, questo pezzo di Gallera ha già la statura del classico, l'avete mandato a memoria, ma in fondo anche certi momenti di Fantozzi si guardano e si riguardano nel tempo senza annoiarsi mai. E Gallera che spiega il contagio è quasi una puntata di Quark condotta dai Monty Python. Il Gallera epidemiologo sta già nel pantheon della grande divulgazione scientifica, al fianco dell'astrofisica Gelmini con il tunnel del Gran Sasso e del biologo Di Maio con l'uomo composto al 90% di acqua. Forse gli sta davanti giusto il Trump dell'iniezione di candeggina ammazza virus, anzi due iniezioni e due candeggine, altrimenti il virus non si arrende. viene facile, viene maledettamente facile in momenti come questi parafrasare il vecchio Woody Allen. Chi non sa fare insegna, chi non sa insegnare insegna ginnastica, quelli che invece neanche la ginnastica li mandano a fare l'assessore alla sanità in Lombardia. Dunque, per contagiarsi servono due persone, e a confermarlo è arrivata anche la scienza. Per contagiarsi servono due persone, uno è Fontana, l'altro è Gallera. E pensate che tra i due, quello competente in materia è Gallera. Provate a pensare se il contagio l'avesse spiegato invece Fontana. No, no, niente, è meglio non pensarci. Pensiamo piuttosto al fatto che l'altro giorno non si è registrato nessun decesso in Lombardia. Bene, si vede che in giro dovevano esserci un infetto sì e un infetto no. Anche se il mio amico Ibico avanza l'ipotesi che in realtà sia morto quello che li contava, i morti in Lombardia. Nessun decesso, ma ahimè moltissimi malori tra i virologi che ascoltavano Gallera spiegare l'indice di contagio. Pare che siano caduti come i birilli uno dopo l'altro, perché stando alla statistica ogni volta che Gallera spiega il virus in Lombardia c'è un virologo che si accascia in Cina. Ma in realtà attenzione, attenzione, perché non è Gallera che non ha capito il contagio, siamo noi che non abbiamo capito Gallera. E quindi cortesemente riprendete posto e fate silenzio, perché ora l'assessore Gallera rispiega meglio l'indice di contagio. Prego, di nuovo assessore.
Benissimo che ci siano blog fatti da pseudogiornalisti in cerca di visibilità e di dimostrare che esistono, e anche eurodeputati in crisi di notorietà e di visibilità che fino a pochi mesi fa erano al centro del dibattito politico, che oggi sono un po' nell'oscurità e quindi cercano tutte le occasioni per avere un, perché un riflettore accenda le luci su di loro. Ma anche in questo caso hanno commesso un grande errore, hanno preso una grande toppa, come si dice. Perché l'altro giorno ho cercato di semplificare il concetto dell'R con T e dell'R con zero. Il mio compito da assessore alla sanità è quello di tradurre in modo semplice a tutti i cittadini come si sta diffondendo il virus, quali sono quindi gli strumenti che servono per evitare che questo si diffonda e la sua velocità.
Giusto.
E allora andiamo a prendere quello che è il sito dell'Università di Padova, con le dotte parole che indicano che cosa sono l'R con 0 e l'R con T. Quindi l'indice di contagio R con T è uno degli indicatori cui ci si riferisce di frequente in questo periodo per definire il progressivo allentamento delle misure di restrizione.
Giusto.
Quindi minore è l'R con T, quindi minore sono le restrizioni.
Letto benissimo.
Serve però introdurre anche il valore R con 0. Che cos'è l'R con 0? Un parametro utile a valutare l'andamento dell'epidemia.
Okay.
Rappresenta il cosiddetto numero di riproduzione di base, cioè il numero medio di infezioni secondarie causato da ciascun individuo in una popolazione.
Esatto.
Quindi facciamo quindi qualche esempio.
Facciamolo.
E lo faccio a questi giornalisti, lo faccio a questi politici in cerca di ribalta. Nel caso R con 0 sia pari a 1, significa che un singolo malato potrà infettare una persona. Se invece è uguale a 2, ne contagerà 2 e così via. E allora, se invece l'R con 0 fosse uguale a 0,5, lo stesso gruppo di 100 individui ne contagerebbe 50.
Ma no!
E quindi vuol dire che due individui ne contagiano uno.
Ma no, era andato
questo
bene!
Questo è il concetto che ho esemplificato. Quindi, come vedete, i concetti scientifici sono corretti, il modo di semplificarli e di esporli in maniera chiara. Oggi è più difficile contagiarsi perché un gruppo di 100 individui ne infetta 50.
Niente, niente, era andato bene fino a un certo punto leggendo l'Università di Padova, ma alla fine non ce l'ha fatta. Semplificare il concetto, un po' come quando devi spiegare a un settenne come nascono i bambini e gli dici che i bambini nascono sotto il cavolo. anzi no, sotto due cavoli, perché i cavoli devono essere almeno due, altrimenti non nasce niente. A rispondere a Gallera, dopo la replica, ci ha pensato il direttore di Le Scienze, Marco Cattaneo, che sul suo profilo di Facebook, un po' indignato, un po' inorridito, ha scritto così: Giulio Gallera ha detto una sciocchezza devastante. Ha sostenuto che, essendo R uguale a 0,51 in Lombardia, una persona per essere contagiata ne dovrebbe incontrare due infette allo stesso tempo. Per spiegare meglio, dando degli pseudogiornalisti e dei blogger in cerca di visibilità a coloro che lo criticavano, ha letto male una pagina web dell'Università di Padova, continuando a dire che un gruppo di 100 persone ne infetta 50 e un gruppo di 2 persone ne infetta una. Peggio che andar di notte. Il problema dunque non è che abbia fatto una gaffe, lui proprio non ha capito le basi della materia di cui si deve occupare. Ora, prosegue Marco Cattaneo, direttore delle Scienze, quest'uomo ha avuto la responsabilità della sanità lombarda durante la peggiore emergenza sanitaria da un secolo a questa parte, e io penso che nessuno si meriti politici così indecenti, nemmeno chi li ha votati. Ma il vero dramma, chiude Marco Cattaneo, il vero dramma di Gallera si consuma a posteriori. In realtà lui poi parla di un'altra cosa, il dramma di quest'uomo che sembra uno dei legnanesi alla guida della sanità lombarda si consuma più tardi, si consuma quando a spiegargli come funziona il contagio, pensate un po', si affaccia sul web pure lui, Danilo Toninelli, che spiega il contagio a Gallera, sentite un po'.
Credibile boiata dell'assessore alla sanità regione Lombardia Gallera, sentite come descrive il significato di indice di trasmissibilità del contagio. Per Gallera l'indice a 0,50 significa che per essere contagiato deve incontrare due positivi contemporaneamente, mentre tutti sanno che l'indice di trasmissibilità a 0,50 significa che un positivo ne contagia in media 0,5, se a 1 ne contagia 1, se a 2 l'indice di trasmissibilità un positivo ne contagia in media 2, poi ci sarà qualcuno che ne contagia di più, qualcuno di meno, ma la media è quella lì. E lui è l'assessore alla sanità della regione Lombardia.
Mamma mia, Toninelli pareva Burioni in questa esposizione, e purtroppo per Gallera, se arriva a percularti pure Toninelli, è veramente, veramente la fine. Per fortuna sua, domenica a corrergli in soccorso ci ha pensato Albano, che ha spiegato a Domenica In che l'uomo ha distrutto i dinosauri e quindi distruggerà anche il virus. Una tesi interessante che racconta come la licenza media di Albano sia rimasta intrappolata nell'ambra e che comunque apre nuovi orizzonti per la paleontologia. I dinosauri sono stati estinti dall'uomo, probabilmente perché hanno incontrato due Neanderthal infetti contemporaneamente. Sì, deve essere successo così, e vedi che alla fine tutto torna. In ogni caso, è stato un niente mettere sullo stesso piano l'epidemiologo Gallera e il paleontologo Carrisi. La differenza però è che Albano non fa l'assessore al Giurassico. Albano canta felicità, e quindi può anche permettersi di non sapere una minchia dei T-Rex. È l'altro che fa l'assessore e dovrebbe sapere, dopo due mesi di epidemia, come funziona il contagio, altrimenti vada a cantare felicità pure lui, e a posto così, nessun rancore. E allora attenzione, perché si scrive oggi sui giornali che qualcuno, anche ai vertici del centrodestra lombardo e nazionale, sta pensando davvero di mandare Gallera a cantare felicità. Siamo a pagina 7 di Repubblica e ne scrive Andrea Montanari: Gallera commissariato dopo l'ultimo scivolone. Giulio Gallera, assessore lombardo alla sanità, finisce nuovamente nel mirino del centrodestra dopo l'ultima gaffa sull'indice dei contagi. E ora, scrive Montanari, si fa strada l'ipotesi del rimpasto in giunta. Non subito, ma forse prima dell'estate. Anche il leader della Lega Matteo Salvini ieri avrebbe dato il suo via libera. Prima l'assessore Gallera sarà comunque affiancato, eccola qua, un'altra, da una task force anti-Covid-19 formata da tecnici che rafforzeranno il suo assessorato. Poi forse già a luglio il mini rimpasto, anche per mettere al sicuro la giunta lombarda nel caso arrivassero degli avvisi di garanzia da una delle diverse inchieste della magistratura nate dagli esposti che accusano la regione di non aver gestito bene l'epidemia. Gallera infatti non sarebbe più assessore, e a quel punto nessuno potrebbe evocare il voto anticipato. Scenari che il governatore Attilio Fontana non commenta. A chi lo ha incontrato nei giorni scorsi, il presidente della Lombardia avrebbe confidato: se questa cosa non la facciamo adesso, non la facciamo più. Concetto che sarebbe stato ripreso anche ieri durante una riunione ristretta con Salvini. Alla fine però, bocche cucite, fonti della Lega ufficialmente garantiscono che non si è parlato di rimpasto. In realtà differire la sostituzione di Gallera servirebbe solo a non avvalorare le accuse di chi nelle ultime settimane nel centrosinistra ha chiesto apertamente il commissariamento della sanità lombarda. Altri invece, anche da Forza Italia, ammettono che ormai il destino dell'assessore Gallera è segnato. Già oggi le sue delibere di giunta devono prima avere il nulla osta di tutti i capigruppo della maggioranza di centrodestra che governa la Lombardia. Un altro segnale di come di fatto Gallera sia già stato commissariato dalla sua stessa maggioranza. Così dunque il retroscena pubblicato oggi da Repubblica, firma Andrea Montanari. Sic transit gloria Gallera, che probabilmente o possibilmente, se questi retroscena sono veri, verrà smantellato come l'ospedale in fiera, dopo che anche lui aveva fatto il miracolo di candidarsi sindaco in solamente 10 giorni. Ma intanto attenzione, perché all'orizzonte del paese, lo sapete, si stanno affacciando loro, gli assistenti civici. Oh, ne sentivamo la mancanza. Chi sono gli assistenti civici? Per capirci, l'assistente civico è un urlatore da balcone che ce l'ha fatta, cioè insomma è un urlatore da balcone a cui hanno messo la pettorina, metteranno la pettorina e gli diranno: vai e combatti la movida. Pensare di combattere il virus e la movida con gli assistenti civici è un po' come pensare di combattere la corruzione negli appalti con gli Umarell, cioè a quel punto tanto valeva schierare, che ne so, la nazionale cantanti. Però gli assistenti civici, insomma, non si capisce bene ancora chi siano, cosa facciano, probabilmente resteranno solo nei manuali di zoologia fantastica, esattamente come i Navigator e i Donny Brasco. E allora cerchiamo di capire che cosa sta succedendo nel mondo degli assistenti civici, che forse non riusciranno a combattere la movida, ma che magari sono stati quelli che tanti anni fa hanno distrutto i dinosauri. E allora siamo a pagina 2 di Repubblica, del Corriere, pardon, che chiarisce che dopo un pomeriggio di grande popolarità gli assistenti civici sono già stati ridimensionati e sono stati causa dell'ennesimo tafferuglio all'interno della maggioranza di governo. Sono solo distributori di buona educazione e non ronde, dice Antonio De Caro. Saranno gentili e sorridenti, promette Francesco Boccia, ma le rassicurazioni del presidente dell'Associazione dei Comuni e del ministro per gli affari regionali non bastano. E il giorno dopo l'annuncio di un bando della Protezione Civile per reclutare 60.000 assistenti civici che aiutino i comuni nella gestione della fase 2, scoppia il caso per un'iniziativa che sembra non piacere a nessuno, a partire dai membri del governo, tanto da costringere il premier Conte a convocare un vertice a Palazzo Chigi con il ministro Boccia e le ministre dell'Interno e del Lavoro Luciana Lamorgese e Nunzia Catalfo. E sembra che sia stata proprio la Lamorgese ad andare su tutte le furie, e lo racconta Fiorenza Sarzanini nella retroscena, sempre a pagina 2 del Corriere della Sera. L'alt di Lamorgese che chiama il premier: qui si tratta di ordine pubblico. L'ira della ministra esplode in mattinata quando scopre che gli assistenti civici saranno utilizzati anche per vigilare nelle zone della movida, perché né il ministro Francesco Boccia, che ha promosso l'iniziativa, né il premier Conte si sono premurati di avvisarla e tantomeno di consultarla. Eppure, sottolineano al Viminale, visto che si tratta di questioni di ordine pubblico che stanno impegnando da settimane le forze dell'ordine, sarebbe stato scontato agire insieme per valutare l'opportunità di una simile mossa. La sua presa di posizione costringe Conte a convocare un vertice urgente proprio per cercare di sanare i contrasti, e la nota di Palazzo Chigi che in serata esclude di concedere loro la qualifica di incaricati di pubblico servizio e chiarisce che la loro attività non avrà nulla a che vedere con le attività delle forze di polizia. Sancisce che alla fine è stata proprio la sua linea a passare. È molto presto, ieri mattina, quando al Ministero dell'Interno decidono di intervenire. L'ordinanza è firmata dal capo della Protezione Civile, commissario Angelo Borrelli, e con lui parla il capo di gabinetto Matteo Piantadosi. Dalla Protezione Civile si chiarisce che quando un provvedimento simile viene concordato con un ministro, si dà per scontato che ci sia stato un dialogo interno al governo e certamente, aggiunge Borrelli, non spetta a noi questo tipo di verifica. Il filo di Lamorgese è invece diretto con Palazzo Chigi. Ma il colloquio non basta a sanare il contrasto se alle 15 dal Ministero dell'Interno viene diramata una nota per specificare che le decisioni sono state assunte senza preventiva consultazione e soprattutto che l'attività degli assistenti non dovrà comportare compiti aggiuntivi per le prefetture e per le forze di polizia già quotidianamente impegnate nei controlli sul territorio. Al Premier Conte Lamorgese chiede di chiarire proprio questi due aspetti. Chi vigilerà sul reclutamento di queste persone? Dunque di verificare che non abbiano precedenti penali o impedimenti analoghi, ma soprattutto quali saranno le regole di ingaggio. Si tratta di un punto fondamentale perché per effettuare controlli in strada bisogna infatti essere incaricati di pubblico servizio, ma questo non può essere concesso a semplici cittadini. Per fare un esempio di quale sia la procedura da seguire, basti pensare ai militari impegnati nell'operazione Strade Sicure che hanno avuto questo compito specifico e adesso non si capisce che cosa devono fare gli assistenti, chi dovrà addestrarli, come devono comportarsi in caso di rissa oppure vittime di aggressione durante i controlli. Durante la riunione che si svolge a Palazzo Chigi, conclude Sarzanini, si comprende che tutti questi interrogativi non possono trovare risposta adeguata e alla fine, chiarisce Conte, gli assistenti civici diventeranno volontari per la solidarietà sociale. E degli assistenti civici si occupa anche Stefano Folli, che oggi dedica proprio al tema il suo punto sulle colonne di Repubblica. Tra i sussulti, scrive Folli, della decadenza politica in cui il paese si agita, la vicenda delle guardie civiche qualificate con pudore assistenti resterà agli atti come un caso limite di idea cervellotica ma emblematica di un certo modo di intendere il rapporto con l'opinione pubblica. È chiaro che l'esercito dei 60.000 controllori non prenderà mai servizio. In poche ore ha suscitato la diffidenza o l'ostilità trasversale di un buon numero di forze politiche, di gran parte degli scienziati e infine del Ministero dell'Interno, che non è stato nemmeno consultato. Di conseguenza, come di solito accade, la proposta si è scoperta in un attimo senza padri né padrini, tranne uno, il ministro degli affari regionali Boccia, che l'ha concepita e messa sul tavolo in prima persona. L'aspetto singolare è che invece di concentrarsi su iniziative magari innovative volte a promuovere la ripresa economica e a rassicurare un paese smarrito, la fantasia al potere si applica a tutto ciò che prevede forme di controllo vagamente asfissianti. Anziché credere al senso di responsabilità dei cittadini che nel complesso si sono ben comportati nelle strettoie dell'emergenza sanitaria, si preferisce inventare nuovi strumenti sicuramente inefficaci, oltre che costosi per un erario esausto, ma dal sapore poliziesco, oltretutto all'insaputa di chi, il Viminale, ha il dovere istituzionale di gestire le forze dell'ordine. Chi non ricorda, aggiunge Folli, la storia tragicomica delle ronde padane, propugnate un tempo dalla Lega ma respinte dagli spiriti liberali con l'argomento che deve essere lo Stato, con i suoi organismi, a provvedere alla sicurezza collettiva. Ne deriva che le nuove ronde antiassembramento sono proprio quello che non serve a una società piegata da oltre due mesi di isolamento e bisognosa di risentirsi viva. Con ogni cautela, ovvio, ma senza la sensazione di vagare per l'eternità dentro un mediocre film di fantascienza. In ogni caso, com'è possibile che tali bizzarrie prendano forma con una certa regolarità? Certo, esiste una crescente debolezza della politica, di cui è sempre più evidente la carenza di visione e l'incapacità di trasmettere messaggi coerenti. Il PD, si dice, ha normalizzato il Movimento 5 Stelle. Purtroppo, chiude Folli, sembra averne assorbito i lati peggiori, a cominciare dalla subideologia illiberale, per cui si cerca il colpo a effetto, il titolo del giorno dopo, il talk show serale, ma tutti tendono a vivere alla giornata e per qualcuno la pandemia è l'occasione per esercitare una vigilanza coercitiva sull'insieme dei comportamenti sociali che diventa il surrogato della politica forte e credibile che manca. Così Stefano Folli oggi. E al punto di Folli avrei voluto far seguire invece la Milano non da bere, con l'annuncio di Sala che da questa sera si potrà bere solamente al tavolino dopo le 19, ma è essendo già le 8.30 ed essendo pronto già Alessandro Principe dall'altra parte del vetro con il GR di Popolare Network, io non posso fare altro che salutarvi, darvi l'appuntamento a domani mattina, ancora una volta con il Demone del Tardi. Intanto ciao a tutti da Gianmarco Bacchi e buona giornata.